Anatej! A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti l'antri! E tutti l'antri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sertai Castelli, chi so? So mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E torniamo in voce, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. E sono le 17.25 e inizia una nuova puntata di Impatto. Impatto, voci contro le nocività, è la trasmissione che appunto da questi microfoni si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali.
Beh, per la scaletta della trasmissione di questa settimana cominceremo, insomma, facendo un punto della situazione dopo la manifestazione del 23 marzo e alcuni dei passaggi che ci sono stati e altri che ci saranno, come si intersecherà pure con questa vicenda del Friday for Future e di queste iniziative ambientalistiche che insomma possono essere molto discutibili. Parleremo sicuramente delle vicende legate ai rifiuti a Roma e nel Lazio poi avremo una corrispondenza con i compagni da Firenze, in particolare dalla piana di Sesto Fiorentino, per farci raccontare della grande e insomma importante manifestazione che c'è stata di nuovo lì contro il progetto dell'aeroporto da costruire sempre nella piana di Sesto Fiorentino. Vertenza che fino a qualche mese fa prevedeva anche l'opposizione alla costruzione di un inceneritore, che è fortunatamente progetto che è fortunatamente saltato, però insomma rimane il problema di questo progetto di aeroporto. E ci risentiamo a tra pochissimo con Impatto anche questo lunedì 8 aprile.
Thank you. hast. Du hast mich. Du hast. Du hast mich.
Allora comincia Impatto, voci contro le nocività, e come detto, insomma, due parole su cosa si potrebbe muovere dopo la grossa manifestazione dello scorso 23 marzo, manifestazione che ha visto in piazza i comitati che lottano contro le nocività e le devastazioni e le grandi opere inutili, insomma scendere in piazza a Roma e ribadire al governo corrente insomma qual è la posizione delle popolazioni rispetto ai grandi e pericolosissimi progetti che l'attraversano dal nord al sud del paese, di poi tutti i tipi, di più varia natura, perché insomma poi tutta sta robetta è quella che poi contribuisce a ha contribuito ai cambiamenti climatici, insomma non soltanto bucare le montagne per far passare treni inutili, ma anche discariche, inceneritori, il consumo di suolo, la cementificazione, l'asfaltaggio e le emissioni di più varia natura, sono tutti fattori che insieme ci hanno portato al punto che stiamo vivendo rispetto alla grave crisi ambientale che è in corso. E insomma di assemblee e iniziative si ne preparano parecchie in questo senso. Quello che è sicuro è che comunque già sabato scorso a Firenze, a Sesto Fiorentino, una grande manifestazione di lotta dei comitati contro il progetto dell'aeroporto si è svolta con successo, e che ha ribadito insomma che la lotta reale nei territori rispetto ai specifici progetti è insomma la pratica che un po' più riesce a mettere in difficoltà le controparti politiche ed economiche che propongono questo tipo di operazioni, da parte nostra ma anche di tanti altri compagni rimane sicuramente la perplessità rispetto invece a una linea generale di disapprovazione rispetto ai cambiamenti climatici, che però non è supportata da attacco concreto a chi questi cambiamenti climatici li sta producendo. Anzi, molto spesso ci si nasconde dietro questa insomma questo slogan ambientalista per invece poi continuare a portare a termine i soliti loschi affari. E infatti proprio l'Italia in questo mese di aprile verrà attraversata da varie iniziative di questo ambito legato a Friday for Future, assemblee nel mese di aprile sia a Roma che a Milano, con l'arrivo di Greta Thunberg alle assemblee che sono state indette, perché poi verso la fine di maggio ci sarà un'iniziativa specifica di questa compagine, che noi prevediamo non sarà affatto insomma una compagine che non sarà affatto pronta a mettersi in discussione rispetto a quello che è successo fino a questo momento, e soprattutto alle proposte delle nocività e degli impianti nocivi che il futuro ci prospetta, anzi insomma vedremo dei bei volta falcia.
Sì, insomma, chiamare un'assemblea costituente prima di aver capito chi si è, semplicemente da un movimento che è nato semplicemente dalla chiamata, da una chiamata a scendere in piazza il 15, che sicuramente è stata molto partecipata, con grande partecipazione soprattutto di studenti in tutta Italia, quindi è un qualcosa di molto sentito, ma dobbiamo capire chi è che si siederà a scrivere questa costituente a Milano il 13, su che basi, chi si presenterà, chi ha peraltro prenotato la sala, non si è capito benissimo.
E insomma, e soprattutto poi per fare che cosa di questa costituente,
esatto.
Quali sono i passi reali per bloccare i cambiamenti climatici, oltre le declamazioni in pubblico che insomma sono fini a se stesse.
Insomma sì, nel momento in cui uno si siede e si mette a scrivere qualcosa, si attende che qualcun altro quel qualcosa se la legga, quindi ci si aspetta di avere dei referenti in Parlamento quantomeno a cui presentare questa carta, per cui farne, non so, proposte di legge o qualcosa del genere. Questo è il classico insomma è la classica modalità che abbiamo visto in campo più e più volte, insomma presentata da molti movimenti, che negli anni se la sono puntualmente data sui denti questa carta costituente. Quindi vedremo un po' che cosa ci farà questo Friday for Future. Sta di fatto che il 23 maggio questa compagine tornerà in piazza, molto probabilmente sarà nuovamente una piazza molto nutrita, anche perché il movimento stesso, che è sceso invece il 23 marzo scorso in piazza, ha già annunciato di voler partecipare e animare quella piazza con i propri contenuti. Quindi vedremo che cosa ci porterà, insomma, e noi saremo sempre qua a commentarlo da questi microfoni.
Ok, e questo insomma come situazione generale dei movimenti che lottano contro la nocività e di contorni forse anche poco gradevoli che si stanno sviluppando. Però insomma è evidente sotto gli occhi di tutti che questa tematica così importante e così tremenda investe le vite di tutte le persone, e che in Italia insomma quasi tutti si accorgono del fatto che c'è un problema sanitario rispetto alle nocività e che c'è un problema climatico, e insomma l'intervento per bloccare e invertire la rotta però poi è quello ancora tutto da costruire o comunque da indirizzare per avere dei risultati e non per foraggiare componenti politiche che hanno tutti altri obiettivi e li hanno avuti per tutto i decenni passati, soprattutto questo va ricordato, perché insomma se no poi si perde sicuramente la lucidità nell'agire e anche nei risultati che si intendono ottenere. Noi, chiusa questa parte, torniamo invece con le vicende legate a inceneritori, discariche e rifiuti, perché c'è un aggiornamento da Roccasecca, questa località nella provincia di Frosinone, dove è presente una discarica e un impianto di trattamento di rifiuti, un paio di aziende coinvolte, la SAF e la MAD. La discarica di Roccasecca praticamente esaurita, è stata ampliata dalla Regione Lazio perché insomma ha necessità di una discarica di servizio per quel comprensorio e soprattutto per la città di Roma, che porta parte dei suoi rifiuti trattati dentro questa discarica a diverse centinaia di chilometri da Roma. La discarica appunto è stata ampliata dalla Regione Lazio. Il sindaco di Roccasecca, sindaco Sacco di centrodestra, ha fatto ricorso al TAR e lo scorso 28 marzo ha riuscito ad avere una sospensiva dal TAR dell'ampliamento della discarica. grosso allarme e preoccupazione, tant'è che la Regione Lazio ha immediatamente fatto ricorso a questa decisione del TAR, un ricorso d'urgenza, chiedendo lo sblocco dell'ampliamento fino alla prima udienza di merito utile, e questo sblocco è arrivato lo scorso venerdì 5 aprile e quindi insomma il comune di Roccasecca ha potuto cantare vittoria non più di 4-5 giorni, che poi è arrivata il controordine sempre dal TAR lo scorso venerdì 5 aprile, che ha ridato il via agli sversamenti e ha autorizzato l'ampliamento della discarica fino a la prossima udienza di merito, che c'è il 16 aprile. E in questo scenario di carenza di impiantistica per la città di Roma in particolare, quello che insomma le conseguenze si ripercuotono in maniera importante su tutta la provincia, anche sulle province più distanti dalla città di Roma, e qui Roccasecca diventa strategica in questo periodo, seppur breve, perché insomma l'impianto di trattamento e la discarica servono concretamente alle necessità della città di Roma, e quindi lo stop, anche se temporaneo, andava impedito immediatamente, e il ricorso della regione ha permesso che i lavori continuino, con buona pace purtroppo del sindaco, che, come abbiamo fatto sentire ai nostri ascoltatori, è a favore delle discariche, degli inceneritori e della chiusura del ciclo dei rifiuti dappertutto, ma tranne che a Roccasecca, perché l'ha già dato, con una posizione nimby e miope veramente incredibile rispetto alle vicende regionali. E quindi insomma il prossimo 16 aprile ci sarà una nuova udienza al TAR, e anche quello che si dirà al TAR e cosa si deciderà influisce sul piano dei rifiuti regionali e sullo scenario, lo scacchiere di tutta la regione, perché insomma dove si chiude da una parte tocca riaprire evidentemente da un'altra, perché la città di Roma preme e i rifiuti non si riescono a raccogliere, a trattare e a smaltire decentemente con tempistiche insomma congrue. E questo come aggiornamento da Lazio. Tra l'altro abbiamo ancora notizie rispetto agli incendi degli impianti di trattamento dei rifiuti e delle discariche. Un nuovo incendio la sera tra sabato e domenica 7 aprile c'è stato nella discarica di Mariano a Napoli. Ne avevamo parlato lo scorso 25 marzo, perché è il secondo incendio in giro di 10 giorni, il quarto nel giro di 4 mesi per questa discarica, un vero record, insomma 4 incendi in 4 mesi uno dopo l'altro, e discarica che anche questa che va chiudendosi rapidamente, e l'incendio di questa settimana insomma è emblematico della situazione in campagna e di questi siti che insomma sono veramente gestiti in maniera criminale. Tra l'altro ci eravamo scordati di segnalare ad ascoltatrici e ascoltatori che a ridosso dell'incendio della discarica di Rocca Cencia lo scorso 24 marzo la sindaca Raggi, un po' presa in contropiede nel panico rispetto a quanto era successo, aveva cominciato insomma a sbrodolare tutta una serie di iniziative indispensabili alla città di Roma per produrre meno rifiuti e per avere meno problemi, e proponeva in quei giorni un po' tumultuosi e problematici, 10 giorni fa insomma, e l'emergenza rifiuti è ciclica e quindi insomma proponeva di istituire e di imporre nel comune della città di Roma il divieto dell'utilizzo della plastica monouso per le attività commerciali e probabilmente anche per le attività comunali. Una proposta molto interessante che sicuramente, specie all'inizio, potrebbe causare molti malumori, su cui bisogna attrezzarsi per compensare la mancanza della plastica monouso utilizzata da tutti noi ogni giorno, perché non c'è alternativa ad essa. E quindi però poi il Comune di Roma, vista la situazione, sarebbe in grado di gestire una ordinanza così importante che investe in maniera così importante tantissimi settori dell'economia di questa città, dalla ristorazione all'industria, insomma i passaggi sono parecchi, insomma vietare la plastica monouso, pensiamo solo alle bottigliette dell'acqua, quelle da mezzo litro che vengono utilizzate miliardi al secondo senza senso, mentre i nasoni vengono tristemente chiusi perché bisogna fare risparmio idrico, però miliardi di bottigliette di cui molto probabilmente il valore della bottiglietta di plastica è superiore a quella dell'acqua contenuta al suo interno, tra l'altro sarebbe buona cosa cercare di bloccarla sta roba, però insomma il proclama è arrivato dopo un fatto drammatico e serviva soltanto per tranquillizzare le persone, e in realtà sarebbe un passo veramente importante da portare a termine, ma impegnativo, e questo insomma è quello che un po' più ci fa pensare che il comune desisterà rapidamente da questa iniziativa. Allora, ci prendiamo una pausa musicale e rientriamo tra poco con un'altra notizia e poi con la corrispondenza.
Rientriamo in voce, questa è sempre Radio Onda Rossa di Roma, sono gli 87.9, la trasmissione è Impatto. Ricordiamo che chi volesse entrare in contatto con noi per lamentarsi delle emissioni della discarica del TMB, della fabbrichetta, sì, della rampa per navette spaziali che ti stanno costruendo dietro il giardino di casa, potete scrivere a impatto@ondarossa.info.
Ok, e noi continuiamo con notizie rispetto alle devastazioni ambientali, e ne abbiamo trovata una interessante che viene dal nord-est, da Vicenza in particolare. perché c'è stato un sequestro di un impianto a biogas nella località di Montecchio Precalcino. L'impianto è della Sandoff Martini. Questo sequestro è scattato dopo che, insomma, per molto tempo si è denunciato l'inquinamento della falda acquifera sottostante questo impianto a biogas, anzi a biomasse, e dopo i controlli dell'ARPA regionale è uscito fuori che la falda acquifera sottostante è stata inquinata da metalli pesanti di, insomma, notevole importanza, che insomma noi pensiamo siano incompatibili con l'attività delle biomasse, ma in realtà insomma solo perché c'è scritto bio davanti non vuol dire che stiamo parlando di veleni. E invece dentro i digestori c'entra di tutto, e poi insomma ne esce semmai ancora di peggio, con alte concentrazioni di cromo, nichel, piombo, cadmio, zinco e idrocarburi causati appunto dai liquami che venivano dispersi da questa azienda che lavora le biomasse. E il nord Italia è tempestato di questo tipo di impianti di più varia natura che lavorano le frazioni organiche umide dei rifiuti, ma anche le frazioni umide del rifiuto industriale, che come sappiamo è molto spesso ricco di solfati, che fanno comodo in agricoltura, vengono miscelati con l'umido raccolto magari dalla raccolta differenziata dentro al digestore, e poi si pretende di creare un fantastico compost, un ambientante per l'agricoltura, che in realtà è una porcheria che inquina la falda acquifera.
Sì, spesso poi l'unico problemino sono questi idrocarburi abbastanza antipatici, ma per questo c'è il simpatico decreto Genova che ha aumentato di 2000 volte le concentrazioni ammissibili per legge questi inquinanti all'interno dell'ammendante agricolo ammesso per l'agricoltura. Quindi non c'è nessun problema se si sta un po' più attenti della Sifond Martini. Se si ha un occhio un po' più attento, si può riuscire a mischiare legalmente rifiuti e ammendante agricolo come ci pare, e spargere appunto monnezza sui campi allegramente.
E quindi noi insomma segnaliamo questi eventi perché le biomasse, il biogas, la green economy in generale nasconde dei mostri terribili, molto antichi, poi tra l'altro perché questa tecnologia non è roba nuova come molti cercano di propinarci, ma sono attrezzi che vengono da un passato anche abbastanza scalcinato, perché in carenza di altre fonti di energia si ripiega su sta roba che ha delle rese anche ridicole, ma che però finanziate con gli incentivi sono molto profittevoli, e quindi agli imprenditori quello interessa più che smaltire i rifiuti in maniera compatibile con l'ecosistema. E su questa vicenda delle green economy nel centro Italia si sta combattendo una partita molto importante, perché sono decine gli impianti proposti e insomma il nuovo presidente del Partito Democratico e governatore del Lazio sul greenwashing e sul smaltimento dei rifiuti in maniera pseudo-ambientalistica sta costruendo un pezzetto della campagna elettorale con un bel mega impianto da piazzare di nuovo a Colleferro, zona disgraziata. E quindi noi insomma segnaliamo a ascoltatori e ascoltatrici di stare attenti quando si parla di questa roba, perché evidentemente c'è un tranello che si sta cercando di portare a termine, e insomma non dobbiamo cercare quantomeno di non sostenere questo tipo di opzioni. E abbiamo paura che forse anche all'interno del Friday for Future qualcuno di questo tipo di, che ha questo tipo di prospettiva politica, potrebbe cercare di insomma nascondersi per far passare impiantistica pericolosa e nociva come la soluzione a qualche o a qualcuno dei nostri problemi legati allo smaltimento dei rifiuti. E allora noi andiamo con una traccia e cerchiamo di metterci in contatto con Firenze per parlare della manifestazione dello scorso 30 marzo. Stereo Mike.
Yeah, we got three tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Well, you can all in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock for. Let's see about that.
Give us a ring, ding, ding. It's a beautiful day.
Todd, this is Liquid, ring a ding a ding, and I want those three Brand Van tickets, man. What do you think? Todd, you there?
Slide,
yeah, mighty thirsty, Albert.
I woke up again this morning with the sun in my eyes. When Mike came over with a script surprise, a mafioso story with a twist. A two-wrong fool, Julie Numa, here to get your ass out of bed. He said, I'll explain it on the way.
Allora, bentornati in diretta negli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo riusciti a metterci in contatto con una compagna da Firenze per parlare appunto di questa manifestazione che si è svolta lo scorso 30 marzo, manifestazione contro il progetto dell'aeroporto nella piana di Sesto Fiorentino. Incombevano due progetti limitrofi, tra l'altro quello dell'inceneritore e quello dell'aeroporto. Il progetto dell'inceneritore fortunatamente per ora è svanito, rimane su quel quadrante la questione dell'aeroporto, e le mobilitazioni continuano proprio contro questo progetto di costruzione dell'aeroporto. Intanto capiamo se abbiamo in contatto dall'altra parte il nostro interlocutore. Pronto, ci senti?
Pronto, ciao, sì, eccomi.
Ok, ti sentiamo molto bene. E dicevamo, insomma, te sei una componente del presidio contro l'inceneritore e l'aeroporto lì nella piana di Sesto Fiorentino, e se ci puoi raccontare, insomma, come siete arrivati a questa manifestazione del 30 marzo. Avete rilanciato la mobilitazione dopo una vittoria, quella contro l'inceneritore, e che prospettive ci sono lì in quel quadrante?
Sì, allora, la manifestazione del 30 riuscitissima è stata indetta in quella data lì, perché il 3 aprile c'era praticamente il TAR che si riuniva per decidere su una serie di esposti che abbiamo fatto con i comitati per bloccare questa opera dannosissima. Il TAR si è riunito, la sentenza ci sarà fra un mese, penso, insomma, giù di lì, vedremo un po' quanto ci mettono. E abbiamo voluto indire questa manifestazione per far vedere praticamente come in realtà la popolazione, specialmente quella dei quartieri più colpiti dall'aeroporto che c'è già adesso, siano in realtà dalla nostra parte, nel senso che Toscana Aeroporti, la Regione, il Comune, tutti questi enti e questi nemici, diciamo così, perché chiamarli avversari è un po' da partita a bocce, hanno creato questa emergenza su questi quartieri sorvolati ormai da anni negli orari più improbabili, creando un'emergenza sulla popolazione sorvolata, con dei disagi enormi, perché insomma, sulle case, sulle scuole passano aerei anche all'alba, anche la sera tardi. Hanno creato questa emergenza per poi proporsi come la panacea a tutti i mali, no? Loro stessi si propongono a queste popolazioni e a tutta la cittadinanza fiorentina come salvatori da questi disagi, proponendo in realtà un allungamento della pista e mantenendoli nell'ignoranza totale. Quindi abbiamo voluto dare con la nostra presenza una dimostrazione che in realtà così forti e così potenti non sono, perché abbiamo avuto una manifestazione, è stata la prima contro l'aeroporto, solo su questo tema qui, e siamo riusciti a portare per le strade di questo quartiere quasi 8.000 persone. E questo è una vittoria inaspettata anche da parte nostra, non ci saremmo veramente aspettati una riuscita del genere, perché insomma, il nemico ha un potere mediatico veramente impari nei nostri confronti, perché se ci metti nel mezzo anche della valle, dato che vogliono costruire anche il nuovo stadio della Fiorentina sempre in quell'area lì della valle, che quest'inverno si sono proposti allo stadio della Fiorentina durante l'Artemio Franchi, durante le partite della Fiorentina, con la pubblicità al cartellone elettronico, invece di scrivere solamente la pubblicità oppure chi faceva gol, invitavano a iscriversi al comitato Viva la Pista, cioè cartellone elettronico allo stadio, certamente, oppure si possono comprare le paginate intere della Nazione o della Repubblica, si possono comprare il retro del giornalino della COP, possono pagare degli scalatori che con le corde, con questa stupenda fotografia, questa scenografia, si sono calati dalla facciata del Palaffari con le corde, con degli striscioni enormi, viva la pista, l'aeroporto ci vuole, cioè con un potere mediatico, cioè, ovviamente, voglio dire, non sto parlando dell'acqua calda, loro hanno dei mezzi del genere per lobotomizzare la gente, e oltre che avere creato la disperazione di chi vive nei sorvoli, per poi fare sembrare e allungare la pista perché gira da un'altra parte, è tutto a favore della popolazione. E noi ci siamo presentati con i nostri mezzi, che sono semplicemente la voglia di lottare, la conoscenza della realtà, dell'ipocrisia del potere, e ci siamo messi a rimboccarci le maniche e a fare delle assemblee informative, scrupolose, nei quartieri, nei circoli, nei centri sociali, per fare conoscere la realtà dei fatti, la realtà di questo progetto abominevole, dove praticamente loro vorrebbero asfaltare una zona che è rimasta, diciamo, l'ultima, abbastanza vuota, che doveva essere dedicata al secondo polmone verde della città, oltre alle cascine, un'area che si chiama La Piana, Firenze Prato Pistoia, nella zona nord-ovest della città, dove in realtà ci sarebbero degli equilibri ecologici fragilissimi, perché convogliano le acque che vengono da Monte Morello, dalla Calvana, e infatti il WWF Lega Ambiente aveva già costruito una serie di piccole oasi per costruire, veramente per mantenere un minimo in equilibrio, questo ultimo pezzettino rimasto vuoto, con un ecosistema fragile e importantissimo. Però, come si sa, questi fagocitatori di natura, questi assassini, perché questo sono, quando vedono un pezzo vuoto si sfregano le mani. Cioè, invece di dire oh, finalmente qui c'è un pezzo vuoto, dedichiamolo a un minimo di parco, di aria pulita, perché c'era questo progetto già finanziato, si strofinano le mani e cercano di capire come riempirlo, come distruggerlo e come riempirlo. Quindi un bene che già, diciamo, intorno al 1983 era stato comprato, no, quello nel 2008 è stato comprato dal comune di Sesto Fiorentino per cercare di salvaguardarlo, però già all'inizio degli anni 80 c'erano la paura che questo bene sarebbe stato difficilissimo da salvaguardare, per strappare lo sfruttamento privato ed egoistico e distruttivo e destinarlo al recupero, alla salvaguardia e alla fruizione sociale. Una volta che siamo andati in giro per i quartieri a illustrare con delle slide, con degli studi, con delle testimonianze degli studiosi di Alterpiana, che è un piccolo gruppo di urbanisti e di architetti compagni che ci stanno aiutando a trasformare in slide leggibili e fruibili da tutti i loro studi sull'ecologia di questo piccolo posto, abbiamo informato la gente, tenuta ovviamente nell'ignoranza, perché si sa che il potere si nutre dell'ignoranza della gente. E siamo riusciti a divulgare un po' di informazioni, a rompere l'occultamento della verità, e quindi siamo riusciti ad avere 8.000 persone che erano la gente. Cioè, all'inizio eravamo un po' spaventati, perché tutti i compagni che sono mancati erano un po', diciamo, a Verona, erano a Torino, si è detto porca miseria come si fa, e invece no, cioè al limite è stato anche
meglio.
Una prova del 9 di quello che è stato il lavoro di informazione, il fatto che non c'erano tanti compagni, no? Perché c'erano altre iniziativa importantissima a livello nazionale.
Senti, un paio di considerazioni che mi paiono interessanti. La prima riguardo a queste vicende legate a questa, insomma, pseudo comitati per il sì alla pista, che ricalcano, mi sembra, come a Torino, il CTAV, e credo anche lì sia una tutta un'operazione del PD, e che però mi dà
lì siamo questa cosa, perché uno degli inventori della pagina Facebook Viva la Pista, cioè ora si sta presentando nelle liste del PD, ma insomma, cioè, era veramente eclatante il fatto che ci fossero dei soggetti così, no? Poi uno parla del PD, ma in realtà, cioè, non c'è nessuna differenza fra questi poteri, perché si sono presentati nel circolo, nel circolino Arci del quartiere del più grande, dietro al tavolo, per illustrare i benefici di questo progetto, erano tutti insieme i rappresentanti di Forza Italia, del PD, di Fratelli d'Italia, come cavolo si chiamano, cioè tanto c'è destra, sinistra, centro, sopra e sotto, tutti insieme appassionatamente seduti proprio con le seggioline uno accanto all'altro, insieme a Toscana Aeroporti.
Sì, però io vedo anche che secondo me questo è anche il segno di un po' di difficoltà nel cercare di imporre questi progetti sui territori che magari prima, fino a qualche anno fa, non avevano, e sono costretti a essere un po' più smaccati con queste operazioni dei comitati del sì a favore di cioè, insomma, sono costretti, insomma, anche a scoprirsi a eventuali contestazioni un po' più significative, perché poi, insomma, stiamo parlando di nocività conclamate, e quindi, insomma, rischiano, insomma, di essere anche sbugiardati su un po' più platealmente. E io lo vedo anche, secondo me, come segno di difficoltà. E invece ci è piaciuto il fatto che comunque dopo la manifestazione del 23 a Roma, già la settimana dopo avete ripreso le mobilitazioni sul territorio sulle vostre questioni specifiche con vigore, che è, insomma, la cosa più importante nell'ambito comunque, sì. se vogliamo parlare di insomma, cambiamenti climatici, impedire che questo tipo di progetti vengano portati a termine può contribuire a fermare i cambiamenti climatici, certo no le sparate o comunque le declamazioni sterili.
Senti, loro sì, effettivamente, cioè, si muovono semplicemente sull'ipocrisia e sull'ignoranza della gente, perché dal 23 a Roma siamo tornati con questa scommessa sul tavolo di dire, vediamo, forti dai numeri di questa manifestazione, di cui tra l'altro mi sembra, insomma, eclatante il fatto che già dal giorno dopo nessuna informazione nazionale abbia parlato del 23, no? Mm-hmm. E quindi era proprio una scommessa abbastanza forte, però una volta che ti dai veramente come obiettivo l'informazione capillare, cioè il fare luce sui meccanismi di oblio, anche di mistificazione della realtà, se non proprio di nasconderla, perché loro qui parlano solamente di allungare la pista e di metterla parallela all'autostrada in modo tale che gli aerei non passano più sopra le case. Quando te incominci a dire alla gente, guarda che non è solo la pista, che comunque già di sua è deleteria, perché asfaltano ettari di terreno che potrebbe essere agricolo, oasi, eccetera, però devono togliere dei fossi che di canali dell'acqua, devono aggiungere anche alberghi di lusso, centri commerciali, e poi aggiungeranno anche degli snodi autostradali che strozzeranno il tuo quartiere, e poi ci saranno anche lo stadio con tutti i centri commerciali. Cioè, quando incomincia a dire alla gente la verità, che non è vero che gli aerei intercontinentali inquinano di meno degli aerei che ci sono adesso, quando te incominci a farti un mazzo così, a lavorare quotidianamente sull'informazione, sulla controinformazione, cioè questo è il lavoro politico, scendere in strada, scrivere dei testi che comunicano alla gente in modo semplice, in modo diretto. Cioè quando te incominci a fare un'opera di sputtanamento, di verità, cioè la gente è ovvio che ti segue. Cioè se danno retta a loro, o è perché sono pagati dai partiti, o è perché non sanno, perché sfido chiunque a dire guarda, ti tolgono l'aereo di qua ma te ne mettono il doppio di là, perché arriveranno 4 milioni e 500 se non 5 milioni di turisti l'anno e ora ce ne sono 2 milioni e mezzo. Cioè sfido chiunque a dire no, beh effettivamente forse qui mi stanno prendendo per il culo. Cioè questo è il lavoro politico, che non è tanto una questione di solamente arginare un'ondata ambientalista. Qui si tratta di fare una guerra al capitalismo, che è diventato cioè un mostro che fagocita le vite della gente, che fagocita il territorio, è una macchina distruttrice e compensatore di morte. E qui c'è una guerra, cioè qui c'è una guerra in atto, che è per la salute della gente, che è per insegnare anche alle persone di informarsi, di avere un meccanismo mentale indipendente dalla voce del nemico, perché quando ti allettano con degli strumenti mediatici potenti, dove si presentano come non lo so, mi viene in mente veramente la strega di Biancaneve con la mela avvelenata, t'addormentano, cioè t'ammazzano, t'avvelenano. Qui sì, ci fanno credere che gli aerei intercontinentali consumano di meno, quando è un continuo di non lo so, di dati alla mano, dove l'inquinamento aereo ultimamente è diventato veramente, dal 2013 al 2015 la CO2 degli aerei è incrementata del 26%, e questi sono dati della Commissione Europea.
E certo. Senti, ma a proposito di questa insomma informazione capillare che portate avanti, tra l'altro mi pare che c'è un'iniziativa abbastanza specifica questa settimana rispetto alla situazione dell'ARPA toscana, che è l'agenzia che dovrebbe
l'ARPAT è la nostra azienda che deve monitorare l'aria, e già con il comitato delle mamme non inceneritore abbiamo dovuto inventarci una genialissima mossa di costruzione di centraline di monitoraggio dell'aria autoprodotte. Abbiamo messo su un sito che si chiama Che Aria Tira, dove insegniamo alla gente di autoprodurre delle centraline. L'ARPAT è oggetto di smontaggio da parte dei controllori, cioè praticamente dovrebbe essere sempre il solito giochino controllare chi controlla, e infatti stanno anche cercando di diminuire i lavoratori dell'ARPAT, cioè stanno cercando di diminuire questa azienda e depotenziarla, quindi saremo presenti a dare una mano a livello sindacale ai lavoratori che sono oggetto di...
E certo, perché i dati che poi produce l'ARPA su questo tipo di situazioni sono i dati ufficiali, che possono essere poi utilizzati in varie...
Ma guarda, le diminuiscono loro le centraline, certo, perché dicono che secondo dei parametri europei ce ne sono anche troppe in giro, però guarda caso quelle poche che ci sono dislocate in zone di cui ci interessa il giusto. E poi cioè, bisogna anche vedere con che parametri sono monitorate, quindi cioè, qui è proprio un lavoro capillare dove veramente, ragazzi, la lotta paga, non bisogna arretrare di un millimetro, non bisogna abbassare la guardia, così come una volta c'era da intervenire e disfarsi di interventi e di lotte, di sacrifici su altri terreni. Oggi la guerra è questa, perché il capitalismo adesso si ciba di territori, di salute e di sfruttamento della natura, quindi è qui che bisogna giocare la partita, e vabbè, la giocheremo su questo, però
Ok, noi niente. Insomma ti ringraziamo perché insomma sei stata molto chiara.
Vorrei perché tanto poi in tutta l'Italia, ma cioè insomma dappertutto viene giocata la partita anche su un piano veramente fondamentale che è il ricatto principale che fanno alla gente, i posti di lavoro.
Okay.
Così come possiamo assistere alla devastazione e al genocidio dell'Ilva di Taranto, come di tutti i poli petrolchimici, da Porto Marghera a Priolo a Siracusa, questo ricatto sul posto di lavoro, cioè t'ammazzo ma ti do 1.000 euro di merda al mese, qui stanno giocando la stessa partita ovviamente anche a Firenze con questa storia dell'aeroporto, no? Ma non ci si casca perché sappiamo lottare anche su questo. Loro ricattano dicendo che addirittura quello di Forza Italia qui a Firenze l'ha nominata la tragedia se il TAR che si è riunito il 3 aprile dovesse darci retta ai ricorsi che abbiamo fatto, una tragedia perché si perdono migliaia di posti di lavoro, quando in realtà si va a vedere, a parte che i posti di lavoro potrebbero benissimo finalmente essere reinseriti in dei posti di lavoro più utili e meno dannosi di queste grandi opere inutili e dannose, però in realtà non è vero niente, perché Toscana Aeroporti l'ha diminuiti i posti di lavoro negli ultimi anni e quei pochi che ci sono in ogni caso sono ricattabilissimi, perché come si sa sono tutti appalti, sono tutte partecipate, quindi sono proprio delle bufale questa storia dei posti di lavoro. Ma anche se fossero aumentati, in realtà non aumentano mai, perché io li vedo da nessuna parte posti di lavoro che aumentano a tempo indeterminato con delle paghe che servono in dei posti di lavoro che dall'altra parte ti ammazzano e ti inquinano e ti avvelenano. Non è vero, puoi dare la mano, non è vero.
Hai fatto bene a ricordarlo anche questo aspetto, che magari poi nei periodi di crisi viene utilizzato con maggiore veemenza.
Sì, però scusami se ti interrompo, ma la crisi è solo per i proletari,
certo.
Perché l'incremento degli introiti in questa gentaglia si può benissimo vedere, perché l'aumento degli introiti a Toscana Aeroporti, alla Ryanair, che poi licenziano, la Ryanair è una delle più inquinanti d'Europa, cioè l'incremento degli introiti a Toscana Aeroporti si vede, però non hanno aumentato i posti di lavoro, anzi si sono persi, quindi cioè, la crisi e l'austerity è solamente per la gente, non è certamente per loro, tanto è sempre lì il giochino, no?
Certo.
Cioè nella crisi ci vanno quelli che perdono, dall'altra parte ci sono quelli che ci guadagnano, ormai è eclatante, no? Come giochino in matematica.
Allora noi insomma ti ringraziamo per questo aggiornamento su questa iniziativa che avete portato avanti con successo, insomma attendiamo gli aggiornamenti dopo l'udienza del 3 aprile e ci risentiamo a presto per capire insomma...
Il 3 aprile sì, anche se ci sarà una sentenza negativa al TAR, in ogni caso la lotta non si ferma, perché non ci arrendiamo al potere del denaro, così come è scritto nel nostro striscione. Le iniziative e la lotta continuerà e stiamo cercando di unirci sempre di più agli altri comitati di tutta Italia, perché questa storia degli aeroporti nelle città deve finire, perché loro si arricchiscono e noi ci rimettiamo. Siamo già in contatto con gli altri comitati, da Ciampino a Bergamo, da Napoli a Verona, cioè ci sono, c'è una rete, stiamo costruendo piano piano una rete, perché dobbiamo lottare tutti insieme, non fermarsi mai, giù duri, testa bassa.
Okay.
E all'attacco, basta con la difesa, andiamo anche all'attacco.
Ok, sei stata insomma molto brava, noi ti ringraziamo e speriamo insomma
grazie
di sentirci più presto.
Ciao. Ok, a prestissimo.
Ciao, ciao.
E allora, visto che la nostra interlocutrice lo ha nominato, cioè l'aeroporto di Ciampino, che che insomma abbiamo trattato molte volte. Dopo una canzone leggiamo una notiziola simpatica sull'aeroporto di Ciampino, perché ci è arrivata pochi minuti fa e vale la pena di commentarla per quanto è ridicola, come tutta la situazione all'intorno all'aeroporto.
Thank you.
E allora torniamo in diretta, sempre gli 87.9 Radio Onda Rossa, continuiamo con Impatto per la chiusura e dopo la corrispondenza da Firenze per la manifestazione contro il progetto di ampliamento dell'aeroporto nella piana di Sesto Fiorentino. Come abbiamo detto, insomma, andiamo a dare questa notiziola che sta circolando attraverso, grazie al comitato contro l'aeroporto a Ciampino, che insomma ci segnala il fatto che a quanto pare l'ADR, l'azienda Aeroporti di Roma, per rispettare il piano per la diminuzione del rumore a cui è sottoposto l'aeroporto di Ciampino dopo diversi anni di battaglia, deve mettere in campo una serie di iniziative, tra cui la diminuzione di circa 35 voli al giorno che non dovrebbero più passare sopra i cieli di Roma, Ciampino e Marino. Ma oltre a questa, insomma, diminuzione di 35 voli al giorno, c'è bisogno di una sostituzione degli aerei circa il 50% per raggiungere gli standard di rumorosità che gli sono stati imposti dal Ministero dell'Ambiente e dei Trasporti. Beh, udite, udite, a quanto pare da questo piano per la riduzione del rumore la sostituzione del 50% degli aerei doveva passare in una certa quota anche attraverso l'utilizzo dei nuovi, e non si sa se sono meno rumorosi, 737 Max che sono stati coinvolti negli incidenti degli ultimi mesi e che fortunatamente non sono atterrati e partiti da Ciampino in questo mesi, ma che purtroppo invece sono caduti in altri luoghi per motivi legati alla sicurezza dei software, credo, in particolare. E insomma, far volare questi aerei in zone, in contesti altamente urbanizzati, al contrario di tutte le fregnacce che si raccontano sull'aeroporto di Ciampino, era sicuramente un elemento di rischio in più ulteriore per cercare invece di mettere una toppa al problema della rumorosità dell'aeroporto, che è incontrovertibile e che è anche difficile soluzione, perché specie per Ciampino, quando ti ritrovi una schiera di decine di palazzi attaccati alla rete dell'aeroporto, insomma, impedire che il rumore colpisca la popolazione che risiede tutta intorno diventa veramente impraticabile. Ma lì, oltre al rumore, come la compagna da Firenze ci ha ricordato, c'è tutto il problema delle emissioni di CO2 di questi aerei, che sono costanti e diventano sempre più ricche, purtroppo. E tra l'altro non mi pare che ci sia intenzione da parte delle istituzioni per contenere le emissioni di CO2, quella di contenere il traffico aereo, anzi il traffico aereo va implementato con nuovi aeroporti, con l'ampliamento di quelli presenti, anche se questo non succederà, perché la prospettiva e la speculazione economica è quella e bisogna sostenere questo tipo di iniziativa a prescindere dalle baggianate che poi si raccontano sulla diminuzione delle emissioni d'atmosfera, di cui gli aerei contribuiscono in maniera sostanziosa, specie per il fatto che poi il traffico aereo con le compagnie low cost in Europa ultimamente, ma in altri paesi occidentali già da tantissimo tempo, è insomma, si è ampliato notevolmente, e anche le emissioni di CO2 di questi, che però non vengono menzionati come necessario un ridimensionamento. E questa è un'altra delle contraddizioni del sistema capitalistico e delle fregnacce che ci raccontano rispetto ai cambiamenti climatici e a come invece dovrebbero essere combattuti questi cambiamenti climatici, sicuramente non a colpi di ampliamento di aeroporti e porti e altra robetta del genere. Allora, ci pare che per questa settimana è davvero tutto con Impatto, ci risentiamo lunedì prossimo, un saluto a tutti e a tutte, e specie a chi è privato della propria libertà personale, e ricordiamo a tutti quanti di sottoscrivere a Radio Onda Rossa attraverso il sito, il tasto sostieni, oppure facendo l'abbonamento di 30 euro annui che ci permette, insomma, di portare avanti questa emittente libera nell'etere romano, senza padrini, senza pubblicità, e continui a fare un'informazione che dà fastidio. Con questo ci sembra davvero tutto, un a risentirci la prossima settimana.